Ancora una volta è una gioia, un privilegio essere insieme a voi per gustare la bellezza della comunione fraterna intorno al Signore Gesù e alla Sua parola. Questa mattina, come dicevo in un passaggio del mio messaggio di ieri, vorrei parlarvi del canto che cantò Gesù con questa piccola corale, corale formata da 12 uomini, 11, perché uno se n'era già andato via, più il Signore Gesù. Senza accompagnamento musicale, ma chissà che corale. Allora, leggiamo insieme nel capitolo 26 del Vangelo di Matteo. Ci sono due passi dai Vangeli che ci presentano con pochissime parole il fatto che Gesù cantò quest'inno. L'altro è in Marco 14, versetto 6. Troverete là la parola inni, ma nella lingua in cui è stato scritto il Nuovo Testamento non c'è distinzione, quindi inni o inno. Inni capirete nel corso della mia spiegazione perché Marco ha scritto inni e Matteo ha scritto inno. Matteo l'ha visto nella sua globalità, Marco nelle sue varie parti. Allora, per cogliere come sempre il contesto, cioè dove si trova questo versetto che ci dice quale inno cantò Gesù, vorrei che leggessimo il brano, due brani precedenti, quindi Matteo capitolo 26 dal versetto 17. E notiamo anche alcuni particolari che voglio dirvi. Il primo giorno degli azimi, i discepoli si avvicinarono a Gesù e gli dissero: dove vuoi che ti prepariamo la cena pasquale? Quindi questo è il contesto, la cena pasquale. Egli disse: andate in città dal tale e ditegli: il maestro dice, il mio tempo è vicino, farò la Pasqua da te con i miei discepoli. E i discepoli fecero come Gesù aveva loro ordinato e prepararono la Pasqua. Quando fu sera, si mise a tavola con i 12 discepoli. Mentre mangiavano, disse: in verità vi dico, uno di voi mi tradirà. Ed essi, profondamente rattristati, cominciarono a dirgli uno dopo l'altro: sono forse io, Signore? Ma egli rispose: colui che ha messo con me la mano nel piatto, quello mi tradirà. Certo, il figlio dell'uomo se ne va, come è scritto di lui, ma guai a quell'uomo dal quale il figlio dell'uomo è tradito. Meglio sarebbe per quell'uomo se non fosse mai nato. E Giuda, il traditore, prese a dire: sono forse io, maestro? E Gesù a lui: lo hai detto. Mi fermo per qualche secondo. Notate una differenza tra la domanda e le risposte Gesù e i suoi discepoli? Cosa dicono gli 11? Sono forse io, Signore? Cosa dice Giuda? Sono forse io, Maestro? Ora, Maestro è uno dei tanti titoli, nomi e titoli con i quali è definito il Signore Gesù, però lui non l'ha usato nel senso Maestro, il maestro per eccellenza, ma maestro, cioè un rabbi o rabbì, un insegnante qualsiasi. È bellissima questa distinzione che già la scrittura fa, ma andiamo avanti. Mentre mangiavano, Gesù prese del pane, qui lo abbiamo appena ricordato, e dopo aver detto la benedizione, lo ruppe e lo diede ai suoi discepoli, dicendo: prendete, mangiate, questo è il mio corpo. Poi prese un calice, rese grazie e lo diede loro dicendo: bevetene tutti perché questo è il mio sangue, il sangue del patto, il quale è sparso per molti per il perdono dei peccati. Vi dico che da ora in poi non berrò più di questo frutto della vigna. Ai nostri tanti amici potremmo dire: ma dove si vede, dove è parlato del sangue materiale del Signore Gesù? Quando Gesù dice: non berrò più di questo frutto della vigna, Dobbiamo notare, osservare anche i piccoli dettagli, perché hanno un peso enorme. Avete capito tutti quello che intendo dire. Fino al giorno, lo ripeto però, vi dico che da ora in poi non berrò più di questo frutto della vigna fino al giorno che lo berrò nuovo con voi nel regno del Padre mio. Questo è il contesto, e adesso Matteo ci dice: dopo che ebbero cantato l'inno, uscirono per andare al Monte degli Ulivi. Ieri, insieme a tutti voi, ho gustato la bellezza del canto, questa splendida corale. Ringrazio ancora i vari coristi, e poi c'è stata data anche la possibilità di cantare insieme, probabilmente, anzi quasi sicuramente, non con le stesse belle voci dei nostri coristi. Comunque abbiamo cantato, abbiamo lodato il nostro Signore. L'atmosfera è stata idilliaca, a parte il caldo. Vi devo dire che l'oro è qui, quando sono sceso dal pulpito grondavo, perché qui, come sapete, non c'è l'aria condizionata. A parte quello, un piccolissimo dettaglio, direi insignificante, è stato un momento bellissimo, splendido, e ringrazio ancora Michele per l'invito che mi hai rivolto. Ma avremmo cantato se uno delle persone che ci ha seguito per circa 3 anni ci avrebbe poi tradito? Avremmo cantato se nel vedere che questi uomini che ci avevano seguito, lasciando le loro famiglie, le loro reti, mi pare di aver detto in altra occasione che il lago di Galilea era un lago molto pescoso, quindi molto remunerativo. Noi pensiamo a questi 4 pescatori che fossero dei poveracci, avevano una barca lunga 12 metri circa, e non erano affatto dei poveracci, perché il lago era molto pescoso. Dice: avremmo cantato insieme a questi uomini tristi, che il loro cuore era turbato. Così ci dice l'Evangelista Giovanni, capitolo 14 del Vangelo. Avremmo cantato sapendo che il principale collaboratore ci avrebbe rinnegato dopo qualche ora per più volte? Avremmo cantato se 3 dei principali collaboratori, Pietro, Giacomo e Giovanni, avendo seguito il Signore Gesù nel giardino del Getsemani, invece di stare vicino a Lui in un momento di grande tensione, di agonia, una parola molto forte scritta, agonia spirituale, morale e anche fisica, Gesù suda grumoli, il suo sudore era simile a grumoli di sangue, quindi una grandissima tensione fisica, morale e spirituale. Avremmo potuto cantare e farlo con vigore, con gioia, pronunciando bene le parole, seguendo bene il ritmo, il tempo, eccetera, se questi 3 stanchi della giornata, invece di stare svegli, si fossero addormentati? E avremmo cantato se di lì a poche ore tutti ci avessero abbandonato e soltanto uno, Giovanni, avesse guardato da lontano la scena del Calvario? Beh, io ci ho pensato prima di dirvi queste cose. Io vi dico subito che non avrei cantato, ma pensateci, magari forse voi avreste cantato. Il Signore Gesù ha cantato, e non l'ha fatto da solo, ma l'ha fatto con i suoi discepoli. Ed è interessante notare che sappiamo da dati storici che la città di Gerusalemme era abitata normalmente da 25-30.000 abitanti. Ma durante le occasioni delle 3 feste principali, tra cui c'era la Pasqua, il numero della popolazione di Gerusalemme arrivava a più di 100.000 abitanti. Lo storico ebreo, che poi prende anche il nome dalla famiglia dei Flavi, dalla famiglia imperiale, quindi Giuseppe Flavio scrive che in uno dei suoi tomi, libri molto voluminosi, scrive che la popolazione poteva arrivare fino a 180.000 persone. Ora, perché vi dico questo dettaglio? Perché a un certo punto il Signore Gesù dice, in mezzo a tutta questa folla, non erano tutti uomini, certamente, ma dice, ma dove vuoi che ti prepariamo questa cena pasquale? Da quel tale, sì, ma dove abita quel tale? Non vi preoccupate, seguite quell'uomo che ha una brocca d'acqua. Allora facciamo qualche calcolo, no? 180.000 persone, dividiamo per 3, 90.000 uomini che girano per le strade polverose di Gerusalemme, ma come facciamo a seguire un uomo? Se abbiamo letto bene la scrittura, sappiamo dal libro della Genesi e dal capitolo 4 del Vangelo di Giovanni che non erano gli uomini a portare l'acqua a casa, ma che erano le donne. Come sempre, la scrittura è precisa, come sempre, non c'è nessun errore, il Signore Gesù non si è sbagliato. E allora il Signore Gesù arriva insieme ai suoi discepoli, celebra la Pasqua, e durante questa celebrazione istituisce questo memoriale, questo ricordo, che ha profondissimi significati e, come dirà l'Apostolo Paolo, è l'annuncio tacito, ma così ricco, così profondo, così pungente della morte del Signore Gesù e ovviamente tacitamente anche della sua risurrezione e non tacitamente del suo ritorno, perché l'Apostolo Paolo dice fate questo finché egli venga. Finisce tutto questo contesto, il Signore Gesù ha davanti a sé la croce, ma prima di essere messo sulla croce va in questo giardino. Se potessero parlare questi olivi, ce ne sono alcuni, voi sapete che ci sono degli olivi millenari, no? Anche in Italia, se potessero parlare questi olivi, direbbero di quella serata unica nella storia dell'umanità, l'unica perché il Signore Gesù stava soffrendo, avendo davanti a sé il pensiero della croce, lui giusto, santo, puro e perfetto, che avrebbe preso sopra di sé il mio, il vostro ed i peccati dell'intera umanità. Abbiamo già detto che il Signore Gesù ha cantato, quindi abbiamo dato una piccola risposta a questa domanda, ma adesso poniamoci un'altra domanda, perché credo che incuriosisca ognuno di noi. E vedo dai vostri volti che state aspettando qual è la risposta dalla scrittura, e non solo dalla scrittura ma anche dalla tradizione giudaica. Qual è stato il contenuto di questo inno? La scrittura non dice nulla, però noi lo sappiamo perché la tradizione giudaica stabiliva che durante le tre principali feste il capofamiglia, radunato con gli altri, adesso qui fermiamoci soltanto e diciamo durante la cena pasquale, cantava un inno. E questo inno era un insieme di salmi, quindi tecnicamente la parola è giusta, perché vi dicevo ieri che inno implica il contenuto a carattere dottrinale. Molti salmi hanno dei contenuti a carattere dottrinale. Ed il Signore Gesù in quella sera ha cantato un lungo inno, salmi da 113 a 118. I primi due venivano cantati prima della cena pasquale, gli ultimi, quello che, di cui menziona qui l'Evangelista Matteo e l'Evangelista Marco, è dal salmo 115 al salmo 118. Sono salmi molto significativi, sono salmi molto interessanti e molto importanti, perché il popolo di Israele era un popolo che cantava. E ieri, come ci ricordava Tonino, ho menzionato questo primo cantico, questo cantico trionfale di Esodo capitolo 15, primo canto trionfale del popolo di Israele, nel quale sono menzionati tre argomenti che ieri non ho detto. Chi è il Signore? La storia della sua fedeltà, perché c'era l'uscita del popolo di Israele dall'Egitto e dalla traversata del Mar Rosso, e quanto, terzo argomento, quanto egli avrebbe fatto nel futuro. Quindi è un canto di grande sostanza ed è interessante, come dicevo già anche ieri, che l'ultimo canto menzionato nella scrittura in Apocalisse 15 è di nuovo il cantico di Mosè. E sappiamo che i Leviti, ed erano migliaia, che cantavano dei salmi, lo sappiamo, cantavano anche altri canti, ma cantavano dei salmi, come ci dicono i libri delle cronache, prima e seconda cronache, ci dicono che questi Leviti cantavano dei salmi. Ora, tra il tempo che intercorre tra i due testamenti, fra le altre cose, nascono le sinagoghe, perché gli ebrei, molti, non erano ritornati dalla cattività, ed allora era necessario per i figli, i nipoti e i pronipoti imparare quello che dicevano le scritture che oggi noi chiamiamo dell'Antico Testamento, per imparare a pregare, per imparare a donare. Ed è interessante notare che le sinagoghe erano strutturate in questo modo. Ci volevano almeno 10 uomini per formare una sinagoga, e poi c'erano degli anziani che guidavano questi incontri, diciamo, questo studio biblico, diremmo noi oggi, e poi c'erano anche dei diaconi che giornalmente andavano a raccogliere delle offerte che servivano per l'avanzamento del regno di Dio, ma in casi particolari, vedi bomba che cade, non allora, ma o purtroppo gravissimo terremoto in Venezuela, apro e chiudo una parentesi, abbiamo molte assemblee anche lì, spero a giorni di poter comunicare una notizia e spero che non ci siano troppi danni, però è chiaro che danni ce ne sono stati e probabilmente alcuni dei nostri saranno stati colpiti. Bene, questi credenti dell'Antico Testamento cantavano dei salmi e cantavano dei salmi quando si recavano gli uomini da 12 anni in su, 3 volte all'anno a Gerusalemme, e questi salmi che venivano cantati sono i salmi da 121 a 134, i canti di pellegrinaggi, che hanno una parola chiave, Hallel, lode. Naturalmente, se andiamo avanti negli altri salmi, abbiamo la parola composta, Alleluiah, cioè sia lodato il Signore o lodiamo il Signore. Allora c'erano 3 categorie durante questo periodo, durante la nascita delle sinagoghe, che hanno fatto una cosa molto interessante, le guide, questi anziani, perché le sinagoghe erano molto positive all'inizio, poi la cosa è degenerata al tempo del Signore Gesù, ma quando sono state istituite erano positive. Quindi le guide, gli anziani delle varie sinagoghe sparse nel mondo di allora e anche poi nella nazione di Israele, facevano cantare 3 serie di canti che derivavano tutti da questa parola Hallel, cioè lode, lodare. Uno era il grande Hallel, cioè quello dei salmi, come ho detto, dei canti di pellegrinaggio da 121 a 134. L'altro era l'Hallel finale, salmi da 146 a 150. E Tonino ha letto una parte di quest'ultimo salmo questa mattina. E poi c'era l'Hallel di mezzo, che era chiamato, non a caso, l'Hallel egiziano, perché sottolineava la liberazione che il popolo di Israele aveva ricevuto da parte del Signore. Ed è questo Hallel egiziano che il Signore Gesù ha cantato una parte prima e una parte, proprio come abbiamo letto, dopo che ha istituito la cena del Signore. Magari forse potrebbe essere comodo per tutti voi tenere davanti questi salmi, quindi aprendo le vostre Bibbie, se volete naturalmente, Salmo 113, Salmo 118, perché ovviamente, visto che devo rimanere nei tempi che mi ha dato Tonino, scorrerò soltanto velocemente. Salmo 113. Il Salmo 113 e il 114 erano cantati prima della cena pasquale, e nelle tre strofe il salmista del Salmo 113, vedete che la prima parola è Alleluia, sia lodato il Signore o lodiamo il Signore. È interessantissimo perché il salmista invitava gli israeliti, e quando leggiamo questi salmi, invita ancora noi a lodare il Signore ed il suo nome, lui che siede sul suo trono in alto, come abbiamo cantato proprio in un inno molto bello, per il suo coinvolgimento nella vita dei suoi con un messaggio di vera speranza. Il versetto 7 ci dice: egli rialza il misero dalla polvere e solleva il povero dal letame. Espressioni fortissime che riecheggiavano nella mente di questi tali che erano stati schiavi per 400 anni e più. Il Salmo 114 è stato scritto per ricordare quando Israele uscì dall'Egitto. Ed è interessante notare, guardate alcune espressioni, sono espressioni poetiche, il Libro dei Salmi è un libro di poesia, di preghiere e quindi di canti, quindi ci sono espressioni poetiche, non pensiamo alla poesia in rima, come penseremmo subito noi, ma dobbiamo pensare con questo stile. Ecco perché Diodati, dicevo ieri, ha prodotto il Salterio, cioè il Libro dei Salmi, in modo tale che tutta la Chiesa evangelica di lingua italiana a Ginevra potesse cantare i Salmi. Allora, qui ci sono due espressioni molto forti. Versetto 4. Il mare lo vide. Vide chi? Vide il Signore. E fuggì. Cosa vi fa pensare questo? Quando Mosè ha buttato il bastone ed è fuggito il mare. Poi è rientrato, diciamo. E poi guardate che cosa dice il versetto 8, che richiama il capitolo 20 del Libro dei Numeri. Che mutò, soggetto è sempre il Signore, che mutò la roccia in lago, il macigno in sorgente d'acqua. Formidabili queste espressioni. E questi due salmi venivano cantati prima. Arriviamo adesso a quello che ha cantato il Signore Gesù. Salmo 115. Salmo 115 è scritto a mo' di antifona, cioè botta risposta, per dirlo in modo molto semplice. C'è una parte che dice delle espressioni e poi c'è la risposta. E qui c'era il popolo che esprimeva la lode al Signore. Poi c'era la parte dei sacerdoti, sarebbe troppo lungo adesso spiegarvi tutta questa suddivisione, però è interessante che questo salmo veniva cantato a mo' di antifona ed è probabilissimo che il popolo, in questo caso gli undici, abbiano cantato i discepoli i primi 8 versetti e poi il Signore Gesù abbia risposto come il sommo sacerdote e poi di nuovo abbiano cantato i discepoli e poi di nuovo abbia risposto il Signore, eccetera, eccetera. Però, ripeto, sarebbe troppo lungo dare una spiegazione dettagliata. Prendo qua e là qualche versetto. Guardate il versetto 3 che cosa dice. Il nostro Dio è nei cieli, egli fa tutto ciò che gli piace. Se questo è l'allel egiziano, vuol dire che Israele doveva ricordare quando era in Egitto, quando costruiva queste piramidi, che erano i sepolcri dei principali degli egiziani, non solo dei principali ma anche di qualcun altro, doveva ricordare che in mezzo a questo popolo molto idolatra, sappiamo dalla storia secolare che gli egiziani avevano qualcosa come circa adoravano qualcosa come circa 2200 falsi dei. Le rane erano un dio, il Nilo era un dio. Voi capite perché ci sono le piaghe? Capitolo 12 del libro dell'Esodo dice che il Signore ha usato la mano pesante, giudicando l'idolatria, diciamo, di questo popolo. Allora, qui, quando c'è il nostro Dio è nei cieli, che differenza rispetto agli idoli? Ma notiamo che cosa, la progressione di questo Salmo. I loro idoli sono argento ed oro, opera delle mani d'uomo. Hanno bocca e non parlano, hanno occhi e non vedono, hanno orecchie e non odono, hanno naso e non odorano, hanno mani e non toccano, hanno piedi e non camminano, la loro gola non emette alcun suono, come loro sono quelli che li fanno, tutti quelli che in essi confidano. Ecco, qui c'è una botta tremenda nei confronti dell'idolatria, ma una domanda, un'altra domanda. C'è ancora questa forma di idolatria? Beh, in alcuni casi sì. Nel mondo pagano c'è. Il mondo pagano non è soltanto in alcuni stati. Il mondo pagano ha questa idolatria. C'è tuttora. E purtroppo, ahimè, c'è anche nella nostra nazione. Non dimentichiamo che a volte il Signore usa la mano pesante e fa riflettere. E fa riflettere molto le persone, perché annienta l'idolatria, li fa letteralmente tremare con terremoti. Ora, non andate oltre a quello che vi sto dicendo in questo momento, però in alcuni casi il Signore ha dovuto usare la mano pesante per far riflettere intorno all'idolatria, e non mi riferisco adesso a quella degli egiziani, mi riferisco a quella dei nostri connazionali. Volete un nome? Una città non lontana da voi. Ci penserete. Ma il Salmo esalta l'unicità dell'unico vero Dio che è nei cieli ed è il sovrano assoluto. Pensate che bello, i discepoli con il Signore Gesù che cantano questo canto, no? Molto bello, dove c'è l'esaltazione di questo Dio che è il sovrano. Il Salmo 116, molto diverso dal precedente, esalta la liberazione di Israele. E va letto in riferimento a quello che di lì a poco avrebbe sperimentato il Signore Gesù durante l'agonia nel Getsemani e poi durante le molte ore passate sulla croce. I legami della morte, i lacci della morte. Quando Alberto e io eravamo ragazzi c'era un canto, "I lacci della morte", del forte di Giacobbe, così si intitolava, ha vinto il Redentore, i lacci della morte. Rossetti aveva preso da questa frase, i legami della morte, come è scritto qua. Ma io invocai il nome del Signore, Signore libera l'anima mia. L'eco delle parole del Signore Gesù, Padre, se tu vuoi, allontana, ma non come io voglio, ma come tu vuoi. E Gesù, che è sulla croce, che pronuncia queste sette affermazioni, è stata ricordata in una preghiera l'espressione che è una sola parola nell'originale, ma ovviamente in italiano ci vuole il verbo, è compiuto. E questa era un'espressione che usavano i servi, quando alla fine della giornata andavano dai loro padroni e dicevano è compiuto, ho finito il lavoro, non sono finito, ma ho finito. E il Signore Gesù ha detto è compiuto. Quindi questo Salmo, quando Gesù l'ha cantato, lui sapeva a che cosa sarebbe andato incontro nel giardino del Getsemani e là anche sulla croce. Ed è bellissimo ricordare tutte queste espressioni che sono menzionate qui. Quando il Signore Gesù dice, per esempio, allontana da me questo calice. E poi c'è anche una grande consolazione. sia per gli israeliti allora, per i discepoli e anche per noi oggi. È preziosa agli occhi del Signore la morte dei suoi fedeli. E ieri ricordavo che Wesley nel 1738, circa 3 settimane dopo la sua conversione, scrive: «Esser può mai che giovi a me». E poi 50 anni dopo, perché lui è andato col Signore nel 1788, si fa cantare questo canto e le ultime parole: «E baldo ancor mi siedo in fe sul trono che Gesù mi die ed entra nella gloria». È preziosa agli occhi del Signore la morte dei suoi fedeli. Andiamo al Salmo 117. Ora, ho già detto altre volte da questo pulpito che i versetti e la divisione in capitoli è una divisione abbastanza recente, risale tra l'undicesimo e il tredicesimo secolo e ci è molto utile, senz'altro. Però a volte dobbiamo stare attenti a non estrarre, a non estrapolare il tal versetto, ma a vederlo in tutto il contesto. Allora, detto questo, il Salmo 117 è il salmo più breve. È il salmo più breve del libro dei salmi. Ed è anche il capitolo più breve di tutta la scrittura. Quindi abbiamo due brevità menzionate qui. Cosa ci dice questo salmo, che verrà ripreso nel capitolo 15 di Romani dall'Apostolo Paolo, in questo capitolo nel quale lui spiegherà che la redenzione, la liberazione non è stata riservata solo a Israele al tempo della liberazione dalla schiavitù dell'Egitto, ma la liberazione sarà universale per tutti quelli che ovviamente avrebbero creduto. Guardate che cosa ci dice il versetto 2. Poiché, dice, di celebrarlo voi tutti i popoli. Poi ci dice la ragione, la motivazione. Poiché la sua bontà verso di noi è grande. Dio è buono. Ho gustato molte, se non tutte, le vostre preghiere. Non sempre accade questo. Ma nelle vostre preghiere, care sorelle e cari fratelli, questa mattina avete usato attributi, qualifiche che esprimevano la natura di Dio, del Padre e del Figlio. Molto bene, tu sei giusto, tu sei santo. Ecco, e questo è il modo in cui noi, dove non voglio insegnarvi certamente, ma è questo il modo in cui noi dovremmo pregare adorando il nostro buon Padre. Cioè, e qui ci viene data proprio una bella spiegazione. Poiché la sua bontà verso di noi è grande, la bontà di Dio è grande. E se non fosse così, noi non saremmo qui questa mattina, perché chi di noi è buono? No? Vi ricordate l'episodio del Signore Gesù con i suoi? Nessuno è buono, eccetera, eccetera. Seconda ragione, perché tutti i popoli, e qui ovviamente questo salmo è un salmo anche messianico che ha a che fare, ha un riferimento al regno messianico, al millennio, ma e poi dice: la fedeltà del Signore dura per sempre. Che bello pensare a questo. Se guardo la mia vita, guardo indietro, non ci vogliono dei minuti, bastano alcuni secondi per dire grazie Signore perché tu sei stato fedele nonostante la mia scivolata. E la mia scivolata ha prodotto molto di più di alcuni chiodi nella caviglia, cara Lidia. Ma Dio è stato fedele. Com'è bello pensare a questo. Il nostro Dio è fedele. Non soltanto lo è stato ieri, ma lo è oggi. Non soltanto lo sarà domani, ma per sempre, in eterno. E andiamo all'ultimo salmo. L'ultimo salmo è il 118. Insieme al Salmo 110 è il più citato nel Nuovo Testamento. Salmo 110, il Signore ha detto: il mio Signore siedi alla mia destra. Questo è citato chiaramente o implicitamente almeno una ventina di volte. Quindi già questo dà l'idea del peso, dell'importanza di questo Salmo. E ci sono tanti aspetti che riguardano il Signore Gesù, ma io vorrei ricordare soltanto due piccoli elementi. Il versetto 20: questa è la porta del Signore, i giusti entreranno per essa. Quando il Signore Gesù ha cantato queste parole e quando Pietro, Giacomo, Giovanni, Andrea, eccetera, tutti gli altri hanno cantato queste parole insieme, che cosa sarà venuto loro in mente? Il sermone sul monte, la porta stretta, o le parole che ha detto il Signore Gesù enfaticamente, Giovanni capitolo 10, io sono la porta. Guardate che collegamenti straordinari ci permette di fare la scrittura, ma sicuramente il Salmo 118 ha un peso, ha un'importanza enorme per quello che è detto nel versetto 22. La pietra che i costruttori avevano disprezzata è divenuta la pietra angolare. Qual è l'apostolo che riprende, ricordando queste parole, riprende nel suo scrivere queste affermazioni? È l'apostolo Pietro. È l'apostolo Pietro nella sua prima epistola, nel capitolo 2, che ci parla di questa pietra disprezzata, ma in cui i costruttori si stanno inciampando, perché Israele ha disprezzato questa pietra, però ci viene detto che quella pietra che è la pietra angolare è diventata una pietra d'inciampo, una pietra d'intoppo. E ancora oggi anche l'Israele, non l'Israele di Dio, ma l'Israele terreno, terrestre, si inciampa, si intoppa, fino a quando non batterà il proprio petto, Zaccaria 14 o Romani 11, e richiederà l'aiuto, l'intervento da parte del Signore, da parte del Messia. Il Messia sarà una pietra d'inciampo, una pietra d'intoppo, e non solo per Israele, ma anche per tutte le persone. Ha detto bene un fratello in preghiera: noi oggi ci stiamo inginocchiando, riconosciamo la tua, parafrasando, citando Filippesi capitolo 2, che abbiamo anche cantato un inno a questo riguardo, ma molte persone saranno costrette a inginocchiarsi davanti al Re dei Re, al Signore dei Signori, poi saranno perdute e condannate per tutta l'eternità. Ringraziamo il Signore che noi non siamo tra quelli, almeno voglio sperare che tutti quelli che siamo qui abbiamo confessato il nostro peccato al Signore, abbiamo accettato per fede la sua grazia, ed allora ci siamo già inginocchiati spiritualmente e a volte anche proprio fisicamente, abbiamo riconosciuto la sua signoria, abbiamo riconosciuto che lui è la pietra angolare. Ora, che cos'è questa pietra? Forse ci sarà qualche costruttore, qualche impresario fra di voi, qualche muratore, ma tutti pensiamo alla pietra angolare come alla prima pietra. No, non è questa. La pietra angolare per le costruzioni della nazione di Israele era la pietra su cui si fondava tutta la costruzione. Era una pietra che era ad angolo, quindi tutte le varie costruzioni, caro Michele, era una zona, tu lo sai molto bene, era ed è una zona sismica, quindi se non c'era una pietra, veniva trasportata una roccia enorme, in modo che tutti i vari edifici, che non erano tra l'altro molto alti, soltanto quelli delle case, diciamo, degli aristocratici, avevano al massimo un piano elevato, ma su questa pietra angolare veniva costruito l'edificio. E noi sappiamo qual è l'edificio che è costruito tuttora, il Signore sta costruendo, ed è la Chiesa. Siamo noi. Molto bello pensare che siamo noi, che siamo edificati su quel solido fondamento, su questa pietra angolare che è il Signore Gesù. E poi l'Apostolo Paolo in Efesini 2 parla del fondamento degli apostoli, dei profeti, cioè loro hanno continuato il dire del Signore Gesù verbale, lo hanno messo per iscritto, ma è Lui la pietra angolare. Noi, per dirla con Pietro, sempre in Prima Pietro 2, noi siamo delle pietre e delle pietre viventi. Le pietre secondo Pietro, hanno due caratteristiche: sono pietre viventi e, secondo, non sono mattoni. I mattoni sono tutti uguali, le pietre sono diverse. Io sono diverso dalla sorella, dal fratello, e loro sono diversi da me. Ma che bello essere legati insieme dall'azione dello Spirito Santo, e che questo edificio si sta innalzando ed è questo Tempio Santo nel Signore. Credo, anche se molto velocemente, non sono ancora i 45, che adesso arrivo, credo di aver dato almeno una piccola risposta. Quale inno cantò Gesù? Bene, la prima parte, 113, Salmi 113, 114, nel caso specifico Salmi da 115 a 118. Ma a questo punto, in un certo senso, potremmo anche andare a casa tranquilli. Abbiamo ascoltato una semplice spiegazione della parola del Signore, però mancherebbe l'ultima parte, cioè che è quella dell'applicazione. Cioè, cosa ci dice tutto questo? Quali lezioni possiamo ricavare da tutto quello che abbiamo detto fino qui? Io ho pensato che ci sono almeno 4 o 5 lezioni che possiamo ricavare da questo episodio così significativo. In primo luogo, come Gesù ed i discepoli hanno cantato una serie di salmi, quindi grande contenuto biblico, noi vogliamo fare tesoro di questo e cantare salmi, inni e cantici spirituali con grande contenuto biblico. E dobbiamo stare molto attenti, perché noi ce le ricordiamo queste cose, e se il canto è sbagliato, noi canteremo e saremo convinti di che quella che non è la verità esatta si imprimerà nella nostra mente e nel nostro cuore. Quindi, per chi magari scrive delle poesie che poi verranno musicate, o anche per chi al di fuori dell'ambito di questa chiesa locale scrive dei canti, deve osservare attentamente che i canti debbano avere un contenuto biblico esatto, un contenuto biblico preciso, anche perché noi ripetiamo sovente queste parole. Probabilmente uno, due, tre canti che abbiamo cantato questa mattina li avrete cantati domenica scorsa, due domeniche fa, quindi li sappiamo a memoria. E Rossetti, che era un uomo molto acuto, molto colto, molto intelligente, ma sapeva parlare con semplicità a tutte le persone, diceva: mi criticano perché le mie poesie sono semplici, ma io non scrivo per i letterati, loro sanno trovare i testi biblici o altre. Io scrivo per la gente comune, in modo che tutti possano ricordare, e per noi, per me almeno, gente comune, è più facile ricordare la poesia che non la prosa. Più facile. E quindi inni, cantiamo inni, salmi e cantici spirituali con contenuti biblici. Questi canti devono avere un solido fondamento biblico per crescere nella grazia e nella fede. Seconda lezione. Come il Signore Gesù non ha cantato da solo, lui poteva cantare da solo, è chiaro? Anche noi dobbiamo cantare comunitariamente. Ora, nulla da dire sugli assoli. È chiaro che ci vogliono anche a volte, nei bellissimi canti che sono stati fatti, io penso sempre, sono i ragazzi, i giovani dicono che sono del Medioevo forse, ma penso sempre a quel basso fantastico, un credente che cantava nelle campagne di Billy Graham, Beverly Shea, che è arrivato fino all'età di 103 anni. Io l'ho sentito cantare quando aveva 101 anni, ed è lui che ha, come dire, pubblicizzato, non trovo un'altra parola in questo momento, ma che ha fatto conoscere meglio il canto "O mio Signor, se guardo il ciel e stelle", che ha una storia fantastica, perché inizia dalla Svezia, passa attraverso l'Ucraina e si chiude dopo che un inglese si incontra con un carcerato, visto che mi state guardando, ve lo dico in pochissimi secondi. Un tale aveva predicato la domenica mattina in una delle tante isole della Svezia, torna a casa con la sua barca, scoppia all'improvviso un temporale, va nella sua casa che è in un bosco. Se guardo il ciel, se guardo tutto quello che tu hai fatto, ecco, scrive questo canto che inizialmente aveva 9 strofe, poi sono state ridotte. Lui l'ha fatto per la Chiesa Evangelica Svedese, e poi questo canto veniva cantato dalla Chiesa dalle Chiese Evangeliche Svedesi negli Stati Uniti. Questo canto viene tradotto in russo e viene tradotto in tedesco. Tra le due guerre, i coniugi Heinz dall'Inghilterra vanno in Ucraina, vanno in questa zona dove allora chiaramente si parlava russo, faceva parte della Russia. E questo tale era un evangelista, e marito e moglie avevano due bellissime voci, lui era tenore, la moglie era contralto, e dovunque andavano lui leggeva il capitolo 3 del Vangelo di Giovanni per testimoniare, e cantavano insieme a duetto le prime strofe di questo canto, «Mio Signor, se guardo il cielo e stelle». Una sera arrivano chiedevano sempre, ma ci sono dei cristiani evangelici, una sera arrivano in un paese e dicono, i vostri fratelli, dei cristiani evangelici, sono là. Loro si avvicinano e sentono parlare molto forte, e sono in un momento molto particolare, si fermano, non entrano dentro, perché delle persone stavano ravvedendosi, stavano confessando i loro peccati al Signore. Heinz torna a casa e scrive la strofa «Se penso Dio che il tuo figliuolo ha dato». Passano molti anni, tutti gli inglesi devono ritornare, ovviamente c'era la guerra. Siamo nel 48, quindi 3 anni dopo la fine della guerra. Questo uomo, che aveva un dono evangelistico ma anche pastorale, va a visitare delle persone che erano ancora prigioniere di guerra, e tra questi prigionieri di guerra si incontra con uno che era diventato in prigione un credente. E dice, 4 anni fa ho salutato mia moglie, lei era credente, ma probabilmente non la vedrò più. Questo Heinz, molto toccato, molto colpito, ritorna a casa e scrive la quarta strofa. E quando un dì, Signore, tu verrai. Ecco, Gesù non ha cantato da solo. Ha cantato con i discepoli. Anche noi, che bello che possiamo cantare insieme ad altri. Questo canto è uno insieme a Forte Rocca, il nostro Dio, e Amazing Grace, Stupenda Grazia. I 3 canti più cantati sono tradotti in 250 lingue e dialetti in tutto il mondo. E questa era la seconda lezione. La terza lezione, canto comunitario con l'assemblea, ma perché no? Laddove ci sono un marito, una moglie, dei figli credenti, perché no anche canto familiare? A volte noi cantiamo delle canzonette, oppure se abbiamo delle voci poderose, cantiamo anche l'inno nazionale, come ci ricordava ieri Michele, o cantiamo altri canti che hanno fatto la storia della nostra nazione, ma non sarebbe bello anche come famiglie di tanto in tanto cantare così nella semplicità dei canti vari, antichi, moderni, o anche canti costruiti, ideati da noi. Pensate che edificazione, pensate che bello. Permettetemi un ricordo familiare. Quando andavamo, viaggiavamo parecchio, già mio padre era un automobilista, viaggiavamo parecchio, noi durante i 120 chilometri dal nostro paese al paese dei nonni, cantavamo sempre, cantavamo a 4 voci. Se c'è una cosa che mi manca tuttora, e non manca Ada perché lei ha ancora una voce tonante, ma manca a me che devo stare attento per le mie corde vocali, è questo canto a 4 voci. Uno stimolo a cantare nelle nostre famiglie. Sono la quarta lezione. Le parole del canto che Gesù cantò insieme ai suoi discepoli erano associate alla Pasqua, ovvero alla liberazione. Che bello aver cantato questa mattina dei canti associati alla liberazione dalla schiavitù del peccato. Che bello! La redenzione, questa grande parola, una parola chiave nella scrittura, non soltanto nel Nuovo Testamento, ma anche nel libro dell'Esodo. Che bello cantare chiaramente delle lodi al Signore, il ringraziamento al Signore per quello che Lui ha fatto nella nostra vita, liberandoci una volta e per sempre dalla schiavitù di Satana, dalla schiavitù del peccato. E in ultimo, noi, quinta lezione, ce ne sono sicuramente delle altre, potremmo e dovremmo cantare in ogni tempo. E non sempre la vita scorre nella gioia dal punto di vista umano. Non sempre le circostanze della vita ci permettono di cantare o ci permetterebbero di cantare. Ma volete un esempio biblico di persone che hanno cantato anche messe nei ceppi? Paolo e Sila, pregandoci, dice la scrittura, guardate com'è bello questo testo di Atti 16, pregando cantavano al Signore e i prigionieri li ascoltavano. Noi dobbiamo pensare che le persone ci ascoltano e devo dirvi della mia piccola esperienza che noto che le persone ascoltano molto il nostro canto, sapete in quale occasione? Quando ci sono i funerali. Forse non ascoltano tanto la predicazione, perché la predicazione può essere estremamente pregnante, incisiva, ma ascoltano il canto. Ecco allora che tutto questo ci fa riflettere, cantiamo, care sorelle e cari fratelli, in qualsiasi circostanza. Noi non abbiamo di fronte l'agonia se non 39, 39 e mezzo di calore, ma è niente rispetto a quello che stava per subire il Signore Gesù. Noi non abbiamo qualche nostro amico, qualche nostro collaboratore che ci tradisce, che ci rinnega. Noi non abbiamo qualcuno della nostra squadra che dice io sto lontano da te. Noi abbiamo il Signore dentro di noi, abbiamo delle sorelle, abbiamo dei fratelli, facciamo parte di una grande famiglia. Perciò cantiamo con gioia, con giubilo, in attesa di cantare quel canto che è stato citato dalla sorella questa mattina, quel cantico nuovo, tu sei degno, perché sei stato immolato a Dio di ricevere la lode, la gloria, la potenza, perché ci hai comprati con il tuo prezioso sangue, in attesa di quello che possiamo cantare sotto l'impulso della grazia, un canto di lode e di adorazione al Signore. Preghiamo. Signore nostro Dio e nostro buon Padre Celeste, grazie per il privilegio enorme che ci hai dato di essere qui con te questa mattina, la tua presenza. Abbiamo ricordato la tua venuta, abbiamo ricordato il tuo sacrificio, abbiamo ricordato la tua risurrezione. Aneliamo al tuo ritorno, ma in attesa di tutto questo, grazie perché ci hai dato anche la tua parola. E questa parola ti chiediamo che possa scendere nel nostro cuore, nella nostra vita. Grazie per questo inno, per questo canto meraviglioso che tu hai cantato, che ci ha insegnato tante lezioni. Io ti chiedo per me, aiutami e ti chiedo per le mie sorelle, per i miei fratelli, aiutaci insieme a mettere in pratica forse una, forse due, o forse tutte o altre ancora lezioni che tu ci hai dato tramite la tua parola questa mattina. Accompagnaci adesso con le tue benedizioni e ancora una volta grazie di tutto e per tutto. Ti adoriamo e ti benediciamo, o buon Padre Celeste, ricevi tutto questo nel nome amato e prezioso del Signore Gesù. Amen. Amen.